su Radio Incontri, incontri d'autore. Proposte di lettura per appassionati e curiosi. In collaborazione con Libreria Le Storie, Camucia.
Eccoci qua, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri da Federica Marri e siamo su Incontri d'autore, il nostro programma di consigli di lettura, presentazioni libri e anche di chiacchiere con autori. Stasera abbiamo di nuovo con noi, ospite gradito, Barbara Gori, autrice anche di un libro che abbiamo presentato poche puntate fa proprio qua in radio, Via dei Mandorli. Ciao Barbara.
Ciao Federica e ben ritrovati a tutti.
Bene, vi ricordo velocemente le frequenze di ascolto che sono 88 e 4, 92 e 8 e che potete riascoltare questo programma il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì alle 17 oppure andando sul sito di Radio Incontri e collegandovi ai programmi. Stasera parliamo, oltre ai consigli di lettura, naturalmente, oltre a darvi qualche buon libro, a consigliarvi qualche buon libro, parliamo un po' della crisi di questa lettura, perché si sta riproponendo sempre di più. Purtroppo lo vediamo sempre più spesso, il libro è in crisi e la lettura e si legge sempre di meno. Ne parliamo proprio con Barbara perché Barbara è una professoressa e da sempre si occupa di libri, di letteratura, di lettura e quindi chi meglio di lei, no? Chi meglio di te, Barbara? Allora, affrontiamolo subito un po' questo argomento. E si parla tanto di questa diminuzione della lettura da parte dei giovani, però io credo che invece sia una crisi globale della nostra popolazione. Anche gli adulti leggono molto meno, un po' vuoi per la frenesia della vita, un po' per disaffezione a questo libro, a quello che ti trasmette il libro. Forse siamo fagocitati un po' troppo da altre cose, da altri strumenti che ci distolgono, che ci portano via il tempo e adesso ne parliamo. Appunto, proprio per riguardo la disaffezione della lettura, leggere ormai è diventato quasi una fatica. Ma sono soltanto i giovani a subire questo fenomeno o un po' tutti? Con qualche dato alla mano vi dico subito che un dato impressionante, secondo me, è un 10% di italiani che non possiede un libro, che non ha un libro in casa. Questo è allarmante, il 10% è tantissimo in un popolo come il nostro, almeno dovrebbe esserlo, e anche un'altra percentuale molto alta di chi si serve di libri che magari ci sono in casa, li vediamo, ma soltanto come elemento di arredo. E allora Barbara, che cosa sta succedendo a questo popolo?
Il tuo punto di vista su questo aspetto è sicuramente un po' diverso rispetto al mio, perché tu hai una visione che spazia nell'età e quindi tu ti accorgi che gli acquirenti del libro sono diminuiti in tutte le fasce di età. Il mio punto di vista è più parziale, diciamo, però abbastanza interessante perché l'abitudine alla lettura, perché io penso che sia poi anche un'abitudine, inizia dai primi anni, quando le mamme accompagnano i bambini ad addormentarsi con la lettura di un primo libricino, quando i primi regali sono i libri. Quindi fin da piccoli ci abituiamo a vedere il libro come uno strumento che ci accompagna nella vita quotidiana. Questo non si fa più, come dire, il libro è stato sostituito da altri giochi, è stato sostituito dall'elettronica fin dall'età più tenere, insomma.
Sì, purtroppo sì, vediamo sempre di più. Ce l'abbiamo davanti agli occhi sempre questa scena raccapricciante di bambini piazzati davanti a tablet, magari anche al ristorante. Sono cose veramente che rovinano il futuro dei bambini stessi.
La mia visione riguarda una fascia di età un po' più evoluta.
Ricordiamo, tu sei insegnante
della
al liceo.
Scuola superiore, ecco. Quindi riguarda una fascia di età che va dai 14 ai 18 anni, che secondo i dati Istat dovrebbe essere la fascia di età meno colpita dalla disaffezione alla lettura. In realtà poi vediamo nel concreto che i dati sono smentiti in continuazione, sì, sì, in quanto gli adolescenti che leggono sono sempre di meno. o se non altro intendono la lettura come un'attività legata alla scuola, quindi separano la lettura dal piacere della lettura,
esatto.
Anzi, la lettura diventa un compito, diventa un peso, come dicevi tu, diventa un'attività che provoca anche noia, che provoca stress, cosa che invece non dovrebbe essere. Allora, come dire, la scuola fa di tutto per riportare gli adolescenti a riappropriarsi di questo valore importante della lettura. Prima di tutto presentando testi, presentando brani che possano stimolare nei ragazzi una curiosità, perché ci si avvicina alla lettura anche quando si è diventati curiosi, quando c'è stato qualcosa, un quid, uno stimolo che ci ha fatto conoscere che nella lettura può esserci anche qualcosa di interessante. Quindi la scuola, gli insegnanti fanno sicuramente il loro compito in questo senso.
Beh, il ruolo della scuola, infatti, in questo è fondamentale fino ad un certo punto, anche se poi si parte sempre dal ruolo più importante che è la famiglia. I bambini iniziano a leggere se vedono i genitori che leggono, e soprattutto se hanno genitori che propongono loro libri piuttosto che ore di televisione o altri giochini.
Certo,
è da lì che si inizia
quindi,
poi a leggere.
Certo, l'ambito della scuola e l'ambiente familiare sono sicuramente da stimolo, ma devono andare di pari passo, insomma si devono abbinare insieme. Poi c'è un'altra questione che secondo me è da tenere in considerazione quando si parla di crisi della lettura, disaffezione della lettura di questa attività. Il fatto che la lettura è un'attività che richiede tempo, richiede riflessione, richiede tranquillità, cosa a cui noi non siamo più abituati, perché il nostro modus vivendi
è un modo frenetico,
un modo che non lascia tanto spazio alle attività, ma tutte devono essere concentrate, magari anche in poco tempo e anche fatte contemporaneamente. Avete mai visto i nostri giovani che contemporaneamente studiano, rispondono ai messaggi WhatsApp, rispondono alle chiamate del telefono, nel frattempo giocano con il videogiocano oppure ascoltano la musica? Ecco, oggi siamo abituati a fare più attività insieme in un contesto non silenzioso.
Distordimento, tra l'altro.
Distordimento.
Quello che stiamo presentando, lo scenario è veramente brutto.
Brutto, ma è così. Noi
non porta
siamo
a niente, porta solo a frastuono dentro la testa. Ecco che
e
poi
alla
uno si porta dietro per sempre.
E quello che è importante è alla non riflessione. Perché
infatti,
mentre agiamo, mentre facciamo queste attività, non riflettiamo su ciò che facciamo. Cosa che invece la lettura da sempre ha richiesto tranquillità per la riflessione.
Beh, a tal proposito diamo un consiglio di lettura, ogni volta noi proponiamo un libro. Vi proporrei La mezzanotte alla libreria delle grandi idee. È un libro molto interessante, molto stimolante. È un giallo perché parla di una ragazza che lavora in questa libreria che si chiama Delle grandi idee, che chiudendo la libreria una sera si trova purtroppo tra gli scaffali un ragazzo impiccato, e quindi lei dando il primo soccorso a questo ragazzo trova una fotografia di se stessa bambina nelle tasche di questo ragazzo. Ecco, lei ovviamente rimane stupefatta da tutto, sconvolta da tutti questi eventi, ma sconvolta anche di aver trovato questa fotografia nella tasca di questo ragazzo, per cui qui iniziano i primi indizi che la porteranno a scoprire una grande verità, un grosso segreto che forse questo ragazzo non poteva più custodire. Bene, vi ripeto, di Matthew Sullivan, Mezzanotte alla libreria delle grandi idee. E adesso lanciamo subito, facciamo una pausa con della bella musica, andiamo ad ascoltare Adele con Someone Like You.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts and stays. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Siamo ancora su Incontri d'autore e ancora con Barbara Gori a parlare di lettura e di crisi di lettura, purtroppo, ma dobbiamo trovare una soluzione, assolutamente. Tu parlavi, dicevi prima, Barbara, dell'abitudine alla lettura. È vero, bisogna anche un pochettino fare degli sforzi per abituarsi, perché non è una cosa facile come leggere i messaggi su WhatsApp così automatica. Ma è importante per noi stessi, per star meglio, perché poi dopo viene davvero il piacere della lettura. Sai, anch'io magari con questa vita frenetica ho subito dei momenti di poca lettura e anche di poca voglia di leggere, però poi mi sono un po' rimposta la mattina, ad esempio. Io mi alzo un'oretta prima di tutti quanti, mi faccio la mia bella colazione, poi ho detto, ma quell'ora lì, insieme al caffè e al mio cane appiccicato addosso a far colazione con me, leggiamo un libro. Inizio a leggere il libro, quante pagine leggo, però ho notato che sono di grande stimolo per poi riprenderlo. Anche se leggo 3 pagine, 4 pagine, mi dà stimolo per poi riprenderlo nel momento in cui torno, nel momento in cui ho un pochettino di tempo. Quindi questa abitudine prendere l'abitudine è importante. E poi Barbara, quali sono questi, elenchiamoli, questi motivi che ci allontanano dalla lettura, per demonizzarli un po' ed esorcizzarli alla fine?
Allora, la lettura io la definisco anche un'abitudine, ma prima che diventi abitudine bisogna conoscerla, e spesso noi oggi la eliminiamo dalla nostra vita perché non la conosciamo. Quindi disaffezione è vero, ma anche non conoscenza di quello che è la lettura. Quindi bisogna conoscerla, e forse nel conoscerla possiamo trovare degli stimoli a continuarla in modo che poi diventi un'abitudine e oserei dire poi un piacere, perché le cose abitudinarie talvolta possono essere intese anche negativamente, no? Come una routine, qualcosa che continua così e che siamo spinti a farla anche senza stimolo ma per abitudine. Invece no, l'abitudine poi si trasforma in un piacere, per cui tu sei portato ad aprire il libro in quelle circostanze che te lo permettono, provandone piacere, ricavando un piacere da questo che si fa.
Infatti quello che dicevo anch'io, nel momento in cui torno in casa e riprendo quel libro, proprio voglia, piacere di continuare a leggere.
Certo, poi a me capita così, ci sono dei momenti nell'arco dell'anno magari che sono più libera da altre attività e quindi sono presa dalla lettura, anche frenetica magari. E poi invece ci sono dei momenti in cui, presa da altre attività, i libri rimangono un po' chiusi sopra il comodino.
Certo, questo capita a
tutti. Ma ritengo che questo sia anche salutare, diciamo, per la lettura, perché vi faccio una citazione antica. Seneca, un filosofo e scrittore del primo secolo d.C., di fronte alla domanda «bisogna leggere o bisogna leggere poco?», lui rispondeva: «L'importante è leggere, ma la lettura non deve essere frenetica e affannata». Quindi, quando ci accorgiamo che diventa una frenesia oppure una lettura compulsiva, forse è bene frenarsi, così che nella pausa noi riprendiamo lo stimolo a rileggere in maniera attiva, in maniera positiva. Quindi avere delle flessioni nella quantità di tempo da dedicare alla lettura è normale, perché forse le pause riaccendono il desiderio di leggere. Quando tu riapri il libro sei più contento di quando l'hai lasciato, insomma.
Se lo dice Seneca, figuriamoci.
Affidiamoci a Seneca.
Fidiamoci.
Sì, sì, sì. Altra cosa interessante che lui proponeva: allora, noi siamo nella lettura, parliamo dei lettori, perché ci sono anche i lettori. Il lettore ha un genere che preferisce rispetto agli altri, degli autori che preferisce rispetto agli altri e che creano una situazione comoda. E quando ci viene l'idea di andare altrove, di sperimentare altri generi oppure altri autori, siamo liberi di farlo, anzi, dice Seneca, facciamolo, perché poi se non troviamo di meglio ritorniamo più soddisfatti nella nostra abitudine, nel nostro stato comodo.
Stimolare la curiosità comunque è sempre importante,
sempre
la curiosità anche di altri argomenti.
Ecco, nella curiosità, quando troviamo qualcosa che vediamo che non ci interessa, dobbiamo fermarci, cioè non dobbiamo iniziare un libro e dire questo libro mi pesa però lo devo finire. No, se ci pesa significa che non è adatto a noi, lo dobbiamo lasciare per aprire altri libri che sono per noi più stimolanti, perché altrimenti diventano noiosi anche per i lettori i libri, no?
Sì, sono in parte d'accordo con te, perché comunque deve essere un piacere, un sollievo da altri momenti. Sì. E, tornando a le cose che ci distraggono un po', che ci portano via dal libro, io penso che un motivo, ora a parte la tecnologia, i social, la perdita di tempo spesso su queste cose qua che non portano assolutamente a costruire niente ma a perdere tempo, non dico che non le demonizzo, non ci stiamo tutti, fa bene a tutti comunicare, è importante, l'importante è non perdere troppo tempo, questo dico. Sai cosa? Secondo me c'è anche poca offerta di libri, nel senso che ci sono poche librerie, Nelle città ci sono poche librerie. Quanti negozi di abbigliamento ci sono? Tantissimi. E la gente compra tantissimo abbigliamento. Librerie pochissime, anzi chiudono sempre di più. Purtroppo sappiamo, conosciamo la crisi del mondo editoriale, per cui le librerie sono costrette a chiudere, specialmente quelle indipendenti, quelle piccole che lavorano molto bene, che lavorano proprio in stretto rapporto con i lettori e con il libro. E queste sono sempre di meno, e meno ce ne sono e meno si legge, meno si comprano libri, perché è inutile dire che c'è Amazon. Su Amazon ci vai se hai già un'idea chiara, ma in libreria entri per il piacere di entrare in un luogo magico e poi di stuzzicare la tua curiosità, il tuo interesse e trovare un libro da leggere. Se non c'è questo, è ovvio che si legga meno.
Certo, io sono d'accordo con te, perché passando per le strade della città, del paese, se tu vedi qualcosa sei stimolato ad entrare, a scegliere, e quindi tanti negozi di vestiti, tanti bar, ma poche librerie, questo è vero.
Sempre quindi, meno purtroppo.
Sì, purtroppo sì. Invece, ecco, tu parlavi dell'acquisto online, Amazon e quant'altro. Io non ritengo che questo tipo di acquisto, che è ritenuto più facile e più comodo, faccia bene all'industria del libro.
No, infatti, perché, ti do ragione.
Ecco, se tu vai su Amazon, vai perché hai un'idea precisa: voglio comprare questo libro.
Ma non scopri niente di nuovo.
Ma non scopri niente di nuovo e non sei acceso nella curiosità. Ecco, certo. Invece entri in libreria, vedi un libro, un altro, lo sfogli, leggi la sintesi e quindi sei portato anche ad acquistare cose che quando sei uscita di casa non avresti mai
acquistato. Esatto, e questa è l'importanza. Dai, apriamo le librerie, manteniamole aperte, su, aiutateci, comprate libri. Un consiglio di lettura, Barbara, da parte tua.
Allora, un consiglio di lettura è un testo molto agevole che riguarda sempre la scuola, quindi Il mio mondo, scritto da Alessandro Banda, lo leggo bene, e il titolo è Il lamento dell'insegnante. È un libro interessante questo, perché parla della scuola in maniera ironica, quindi si mettono in evidenza tanti aspetti positivi e negativi della scuola, ci si ride un po' sopra e forse l'autore mette proprio in evidenza le pecche della scuola, alle quali tutto sommato lui ritiene ci siamo abituati. Perché non la cambiamo la scuola, nonostante sappiamo che ha delle pecche nel suo interno? Perché proprio ci siamo affezionati. Quindi questo libro unisce un'analisi seria della questione che riguarda la scuola ad un sorriso nel momento in cui si leggono queste osservazioni. Quindi un libro molto agevole ma molto interessante.
Bene, grazie del tuo consiglio, Barbara, e adesso facciamo una bella pausa musicale con Missing Everything But The Girl.
I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Thank you. down your street again, past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you.
Eccoci, bentornati su Incontri d'autore e velocissimamente vi ricordo le frequenze di ascolto 88.4, 92 e 8 e che potete riascoltare il programma il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17 oppure sul sito di radioincontri.org. Bene Barbara, ecco, siamo di nuovo a parlare del nostro argomento preferito questa sera, la lettura e il suo declino e la sua crisi. poveri libri.
Senti, vogliamo parlare dell'importanza della lettura, perché
certo,
stiamo parlando di crisi e non ci rendiamo conto che stiamo perdendo un'attività importantissima. Vogliamo sottolineare
e
quali sono
un'occasione
i
di
benefici.
Crescita enorme. Sì, certo, certo.
Bene, così possono essere anche da stimolo. Sapere quali benefici comporta la lettura potrebbe essere stimolo.
Dai.
Ascolta, secondo me le funzioni principali della lettura sono quattro. La prima funzione è quella di intrattenimento, no?
Uh-huh.
La prima perché? Perché ci riporta all'infanzia, in quanto leggiamo ai bambini per intrattenerli. Ma la lettura con funzione di intrattenimento è stata la prima lettura che si è fatta nella storia. Quindi anticamente le prime letture venivano fatte nelle corti per intrattenere il pubblico della corte. Quindi è la funzione più antica che la lettura ha presentato di se stessa. A questo tipo di funzionalità si unisce un'altra, quella pedagogica. Ovviamente riguarda la lettura nella scuola dell'infanzia, lettura che serve a sviluppare le prime competenze, perché alla lettura si lega poi la scrittura, si lega poi il parlare, il saper
certo.
Parlare. Sono tre attività che
fondamentali
dell'uomo che si legano
primordiali
che si legano insieme, insomma. Senza
certo.
La lettura non può esserci scrittura e non può esserci oralità. L'altra funzione è una funzione informativa e formativa, quella che riguarda tutte le fasce di età. Si legge per informarci oppure per formarci. È il mio caso, ancora una volta. Quando io leggo, mi leggo, leggo per informarmi e per formarmi, in quanto poi la mia attività prevede una continua formazione. Ma non solo la mia attività, la formazione viene fatta da tutti, deve essere fatta da tutti, così come l'informazione. Poi un'altra funzione, non la dico per ultima, ma non perché sia la meno importante, anzi forse la più importante perché riguarda a questo punto tutti, è la funzione psicologica. Mm-hmm. La lettura fa bene perché ci mette in relazione con gli altri, sviluppa in noi la capacità di relazionarci positivamente con gli altri e di conoscere noi stessi. Perché? Allora, abbiamo detto prima che la lettura si unisce alla scrittura e anche al parlare. Per parlare bisogna avere argomenti. Come si fa a intrattenere un dialogo con una persona se non abbiamo argomenti da proporre? E ci formiamo utilizzando il libro,
certo.
Appunto. Poi l'altro aspetto, avevo detto la questione del star bene con se stessi, perché noi lo facciamo inconsciamente, ma tutti i giorni facciamo un racconto di quello che siamo stati, di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. Noi per essere ci raccontiamo. La lettura sviluppa questa capacità di raccontare e quindi sviluppa in noi la capacità di vivere bene. Sentite che importanza ha la lettura.
Ma certo, poi lo sentiamo sempre dire questa cosa dagli insegnanti. Si vede che il bambino legge, che la ragazza legge, perché si sa esprimere bene, perché sa raccontare, perché sa parlare bene. E questo è non si può mettere in dubbio questa cosa, questo concetto. Se leggiamo riusciamo ad esprimerci molto meglio rispetto a chi non legge, è una regola assolutamente vitale.
Senti, a questo punto volevo leggerti proprio due righe tratte da Cesare Pavese, un autore che purtroppo ha avuto problemi con se stesso e con la vita. A proposito della lettura, lui diceva: leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra, che già viviamo, e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.
Una cosa bellissima, hai scelto veramente un pezzo, un piccolo brano di fondamentale importanza per quello che stiamo raccontando, che stiamo dicendo poi in questa puntata. A tal proposito, ascoltandoti, mi è venuta in mente una questione di cui si sta parlando ultimamente, sull'ascoltare i lettori. C'è una parte di pubblico che ama la lettura ma non legge molto facilmente e invece ama ascoltare chi legge i libri. Forse nelle grandi città questo sta prendendo un pochettino più piede. Questi lettori che si organizzano e leggono all'interno di librerie, all'interno di biblioteche, e hanno dei grossissimi e numerosissimi gruppi di persone che vanno ad ascoltare questi lettori. Sta prendendo piede anche questo? Che ne dici tu?
Allora, questo sta riprendendo l'abitudine antica di cui ti parlavo prima, no? Infatti. Della lettura come intrattenimento. Questo genere di lettura si chiama lettura collettiva perché viene fatta insieme, che si differenzia dalla lettura privata, quella che viene fatta dal singolo. Allora, quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della lettura collettiva, della lettura privata? Allora, la lettura collettiva porta piacevolezza perché si ascolta e oltre al messaggio noi recepiamo una voce, recepiamo un'intonazione, recepiamo anche i gesti che il lettore fa nel momento della lettura.
Questo mantiene alta l'attenzione da parte di chi ascolta.
Quindi l'ascoltare la lettura fatta in pubblico è un'attività che stimola piacere, però ha una pecca, in quanto tu ascolti, provi piacere, ma sei distratto dai contenuti. Non rifletti sul contenuto, cioè provi piacere da un contesto che è fatto di tante cose, di parole, di contenuti, ma ti sfuggono i messaggi fondamentali, a meno che il lettore si fermi e faccia delle spiegazioni.
Sai cosa? Secondo me non riesci ad immedesimarti nella storia come invece succede normalmente e sempre quando leggi un libro.
Un libro da solo,
sì,
perché
certo.
Quando tu leggi e sei da solo, entri nel libro, fai parte di quel libro, vivi la storia,
certo,
del tuo personaggio.
Un'immaginazione tutta tua, personale.
Un'immaginazione diversa e poi hai la possibilità di fermarti, fare una pausa, tornare indietro. Questo ritornare indietro, ripensare, permette a te di riflettere anche sui contenuti trasmessi da quel testo. E poi c'è un altro discorso, secondo me la bellezza, anche l'estetica delle parole, se le leggi arriva, se le ascolti non arriva così profondamente, insomma. È sempre, secondo me, bene leggere in maniera privata. Anche il Quintiliano, che è stato il primo maestro pagato dallo Stato nell'antica Roma, riteneva che la lettura privata fosse superiore alla lettura collettiva.
Su questo non c'è dubbio, però la lettura collettiva può essere un buon
uno stimolo ad d'avvio e sì, poi sì, ecco, sì, sì, ma sì, si possono abbinare insieme.
Ma certamente, certo.
Tra l'altro la scuola è una lettura collettiva.
Sì. E adesso diamo il nostro consiglio di lettura, un nuovo libro di Silvia Truzzi, Fai piano quando torni. È un libro molto bello, molto intenso, è un esordio della narrativa di una delle migliori penne poi del giornalismo italiano, no? Silvia Truzzi è una giornalista molto particolare, scrive su diverse testate, ha vinto un sacco di premi molto importanti e adesso ha esordito proprio con questo testo di narrativa, e che è un'intensa storia di un'amicizia bizzarra tra due donne, una giovane di 34 anni, Margherita, bella, ricca, però distrutta dalla perdita del padre e dall'abbandono del fidanzato. L'altra è una signora di 76 anni che è un po' malata perché si è rotta un femore, però con una personalità molto spiccata, molto importante. Le due donne non si sarebbero mai considerate fuori dal contesto invece in cui si trovano, cioè in ospedale. Si ritrovano a condividere la stessa stanza in ospedale, e da lì nasce una grandissima amicizia che porterà entrambe a la salvezza, diciamo, a un'impensata salvezza. Allora vi ripeto, Silvia Truzzi, Fai piano quando torni, un bel romanzo di Longanesi. E adesso facciamo una bella pausa musicale, ci ritroviamo tra poco e ascoltiamo Kungs con This Girl. Bene, allora Barbara, proseguiamo il nostro discorso tra un consiglio di lettura e una riflessione sulla lettura. Si sta parlando molto, purtroppo, di un analfabetismo di ritorno, perché i ragazzi non sono più in grado di comprendere dei testi lunghi. Questo chi meglio di te me lo può confermare oppure smentire, perché magari essendo a contatto con questa fascia di giovani ci puoi proprio dire come si comportano davanti a un libro, a una lettura un pochettino più impegnativa. Io vedo che i ragazzi adesso sono abituati a scrivere velocemente, magari anche frasi senza tanto significato grammaticale, senza significato lessicale, proprio frasi di comunicazione molto veloci, e così a leggerle proprio sui social, sul loro modo di comunicare e di leggere e di rapportarsi gli uni con gli altri sembra diventato un po' questo, purtroppo. Anche se magari tu sei in una realtà un pochettino diversa, dove hai ragazzi che invece si impegnano molto e leggono molto, perché bisogna dire, noi stiamo parlando della crisi della lettura, magari dedicheremo un'altra puntata anche a chi legge, a chi è migliore, chi migliora anche questo paese, perché se lo meritano, no? Parliamo anche delle belle cose importanti, però questo un'altra volta. Sì. Che mi dici?
Allora, ovviamente condivido ancora una volta quello che hai detto, soprattutto sul fatto che non bisogna generalizzare mai. Si parla di una crisi della lettura in generale, della crisi della lettura che colpisce i giovani, gli adolescenti, ma non tutti, perché nella realtà scolastica in cui vivo e di cui faccio parte ci sono ragazzi che non leggono, ma ci sono anche tanti ragazzi che leggono e che di conseguenza scrivono benissimo, che riescono non solo a leggere come attività meccanica, ma a comprendere quello che la lettura vuole comunicare, e che poi, se stimolati ulteriormente, danno veramente tanto. Per esempio, io a scuola negli anni scorsi ho organizzato dei caffè letterari oppure attività proprio che riguardano la lettura, e ho avuto grandi adesioni, insomma. Quindi c'è anche una parte buona dei giovani che fa della lettura un loro arricchimento, un loro tesoro. Ovviamente poi c'è un'altra parte di giovani che, come dicevi tu,
che purtroppo ce lo confermano i dati, che ogni anno aumenta questa percentuale di chi si allontana dalla lettura.
Certo, e probabilmente una delle motivazioni è anche la povertà lessicale che si sta diffondendo, perché se si legge un libro, se si leggono delle pagine e non si capisce il 50% delle parole usate in queste pagine, ovviamente siamo portati a chiudere il libro. Quindi la comprensione è la prima cosa, è la base della lettura.
Forse qui torna anche un po' la responsabilità da parte della scuola, ecco, qui forse la vediamo di più, perché ci sono contesti in cui si sta perdendo un pochino anche questo insegnamento.
Non voglio essere critica, perché ovviamente faccio un'attività per cui svolgo una professione, in sostanza, che mi fa vedere quali sono le pecche della scuola nel suo interno, ma devo dire che negli ultimi anni nella scuola si sono potenziate altre abilità, tipo l'uso delle nuove tecnologie, tipo le lingue straniere, ma non si è fatto abbastanza sulla questione dell'italiano. Quindi siamo portati a potenziare tante altre cose, ma l'italiano probabilmente non si ritiene una disciplina da potenziare, cosa che invece secondo me sarebbe importante. E quindi questo determina proprio questa povertà lessicale, per cui i ragazzi da soli non leggono, a scuola si fanno tante attività che non prevedono spesso la lettura, quindi il vocabolario rimane povero e non si riesce quindi a trovare uno stimolo alla lettura anche per questo, insomma.
Bene, sai cosa mi viene in mente? Approfondire questa questione dei lettori invece, soprattutto giovani. Magari li inviteremo qua e sentiremo come fanno loro a leggere, da cosa sono spinti e da cosa sono motivati nella lettura di un libro. A questo punto diamo un altro bel consiglio di lettura e, come sempre, dedicato ai più piccoli, che non lo saltiamo mai questo appuntamento, naturalmente. E parliamo di un libro molto simpatico, La casa sull'albero di 13 piani. È un albero che ha 13 piani dove vivono due ragazzini, Andy e Terry. Vivono proprio qui, dentro le sue mille stanze, dove vivono anche incredibili avventure, perché una casa che ha sull'albero che ha 13 piani non può che offrire delle avventure pazzesche dove tutto può succedere. E quindi ve lo ripeto, La casa sull'albero di 13 piani, un libro che è in cima alle classifiche di tutto il mondo, ha venduto più di 1500 copie, quindi è un libro interessante che stuzzica sia la curiosità dei bambini, sì, ma dà anche molti insegnamenti e gli fa vivere veramente tante avventure, perché dentro un libro si possono vivere mille avventure, no? E con questo noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla nostra prossima avventura con i libri e ai nostri prossimi consigli di lettura. Barbara, ti saluto, ti ringrazio tanto per essere stata qua con noi questa sera.
Grazie a te, io saluto tutti con un piccolo passo di Umberto Eco, grande maestro della letteratura italiana contemporanea. Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro.
Grazie mille, e con questo ci salutiamo anche sulle note di Ramazzotti con Amore Contro, e io vi do appuntamento alla prossima puntata.
So che adesso ti sorprenderai, solo ieri ero quel che sai. A chi mi colpiva duro rispondevo più di un colpo, oggi forse io gli punterei amore contro. Io non voglio giù mai. Chi può dire il male poi qual è? Ma davanti ad ogni sfida che si incontra nella vita, con l'amore io l'affronterei, almeno proverei. Amore contro chi lo tradirà, amore contro la stupidità, rispondere così credendoci fino in fondo. Amore contro il peggio. Non lo so, questo non lo giurerei. Ma se un altro mondo poi non c'è, cosa si può fare? Se tacere sempre non si può, ciò che pensi ci vuole un po' per gridare in faccia all'odio, da che parte stai ci vuole un po'.